Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera e ben ritrovate e ritrovati su Radio Dolomiti. Buonasera da Maura Pettoruso e da Jacopo Candela in regia. Una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Anche per questo lunedì sera cercheremo di scoprire che cos'è che offrono le stagioni del nostro territorio per quanto riguarda questa settimana. E faremo una cosa un po' particolare per la radio, perché vi parleremo di uno spettacolo di danza. Quindi è chiaro che è uno spettacolo. Se il teatro si può anche può diventare un radiodramma in qualche modo, perché è supportato da una drammaturgia e da delle parole, parlare della danza diventa un po' più complesso, e proveremo a farlo per presentarvi questo spettacolo che si intitola Ombelichi Tenui. E la prima domanda che farò al mio ospite sarà: perché Ombelichi Tenui? Lo scopriremo fra poco. Avremo qui con noi la compagnia Azioni Fuori Posto, e per la precisione Filippo Porro, che è uno degli interpreti di questo lavoro. Ma prima, come al solito, di entrare nelle nostre interviste e scoprire cosa si nasconde dietro questo titolo, vi facciamo ascoltare una poesia meravigliosa di un grandissimo autore, che è Cesare Pavese, e lo ascoltiamo proprio dalla voce di Filippo Porro.
Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti.
Era la voce di Filippo Porro, che leggeva le parole di Cesare Pavese: verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Intanto diamo il benvenuto a Filippo. Buonasera Filippo.
Buonasera a tutti, buonasera Maura.
Allora, prima di entrare dentro lo spettacolo, perché questa poesia?
Questa poesia è stata una dei motori della ricerca, proprio che sin dall'inizio del lavoro è stata proprio fonte di grandi riflessioni, e soprattutto perché Cesare Pavese presenta un po' la morte come uno specchio, e abbiamo lavorato molto su questo specchiarci. Io e Simone abbiamo lavorato un po' a come essere l'uno la morte dell'altro, a come riconoscersi l'uno nell'altro e a sviscerare questo tema guardandoci.
E quindi abbiamo capito, insomma, che lo spettacolo di Filippo Porro e di Simone Zambelli, che sarà in scena con te, parla in qualche modo di fine. Prima mi dicevi: no, non è solo la morte, ma proprio la fine. Ci sono tante, tante fini: la fine di una relazione, la fine di un lavoro, e la fine anche della vita. Quindi un argomento sicuramente bello, impegnativo, e pieno di risvolti e pieni di significati. Siete partiti dalla poesia di Cesare Pavese, ma non solo, giusto? Quali sono stati i vostri riferimenti?
Sono stati molti, abbiamo soprattutto all'inizio molti riferimenti letterari, e quindi dalla letteratura greca, e quindi ci siamo andati ad analizzare tutte le discese agli inferi, no? Perché per capire, esplorare questo mondo non tanto per andare ad inventare un mondo altro, ma per stare nel mezzo, e quindi che cosa succede quando l'uomo o l'essere umano incontra la morte, e dove la incontra, no? Quindi siamo andati a sviscerare un po' molta letteratura antica, quindi dall'Odissea, quando Ulisse incontra la madre e cerca di abbracciarla per tre volte ma non riesce, quindi a tutti questi rituali antichi e non, per andare a informare la nostra ricerca fisica. Un altro testo che è stato di riferimento è questo saggio su una cultura degli arabesci, che sono gli albanesi immigrati nel sud Italia, che hanno una cultura molto, molto antica, legata molto al cibo, e quindi anche ci siamo ispirati a questa cultura per introdurre alcuni elementi scenici all'interno dello spettacolo. Infatti lo spettacolo ha molti elementi scenici, tra cui abbiamo delle rocce, quindi delle pietre, abbiamo del pane, abbiamo un asse di legno, con i quali appunto si struttura, poi va a sviscerarsi la drammaturgia dello spettacolo.
La domanda che mi viene sempre, quando io ovviamente sono più affine al teatro, che come si parte nella costruzione di una drammaturgia del corpo? Da che cos'è che vi trovate in sala, vi guardate e qual è il primo gesto che si compie?
Allora si condividono sicuramente. La primo gesto che si compie è la camminata, è camminare insieme in uno spazio. Quindi anche per questo lavoro nello specifico siamo partiti proprio dal camminare insieme, perché il lavoro a livello fisico è partito proprio da un accompagnarsi, con l'idea, perché io e Simone ci siamo conosciuti all'interno di una compagnia per cui lavoravamo, che è Balletto Civile, durante le tournée che facevamo in alcune città, così ci accompagnavamo da un luogo a un altro della città, perché volevamo far vedere all'altro cosa avevamo scoperto, e da lì è proprio nato l'input fisico per la costruzione dello spettacolo, e quindi l'accompagnarsi da un luogo a un altro in tanti modi diversi, e il camminare insieme in questo luogo.
Bellissimo. Tra l'altro poi dopo ritorniamo su Ombelichi Tenui e cerchiamo di sviscerare ancora di più, ma per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, Filippo Porro, tra l'altro l'abbiamo visto in tanti lavori, ma forse l'ultimo è stato quello con la compagnia Abbondanza e Bertoni, Doppelganger, spettacolo che ha vinto tra l'altro il premio Ubu proprio quest'anno, mentre Simone Zambelli l'abbiamo visto in Misericordia di Emma Dante. Quindi devo dire, i presupposti per incontrare due grandi danzatori ce li abbiamo, anche se non era necessario, insomma, questa ciliegina sulla torta. Io vi direi così, ci fermiamo un secondo per ascoltare un altro brano, sempre letto da Filippo, che in realtà è il testo di una canzone, giusto?
Sì, il testo di Vanishing Act, che è un brano che è presente nello spettacolo, scritto e cantato da Lou Reed.
E letto da Filippo Porro.
Deve essere bello scomparire, fare una magia e svanire, guardare sempre avanti e non guardarsi mai indietro. Com'è bello scomparire, fluttuare dentro la foschia, con una giovane donna sotto braccio, in cerca di un bacio. Sarebbe bello scomparire, svanire con una magia, guardare sempre avanti e non guardarsi mai dietro le spalle. Deve essere bello scomparire, fluttuare dentro la foschia, con una giovane donna sotto braccio in cerca di un bacio. Deve essere bello scomparire, svanire con una magia, muoversi sempre in avanti, senza guardarsi indietro. Com'è bello scomparire, fluttuare verso la foschia, con una giovane donna al tuo fianco in cerca di un bacio. In cerca di un bacio, fluttuare verso la foschia.
Siamo sempre qui insieme a Filippo Porro di Azioni Fuori Posto per parlare di questo spettacolo che andrà in scena il 4 di febbraio al Teatro di Meano, Ombelichi Tenui. Perché? Tra l'altro è complicato da dire, Ombelichi Tenui. Come mai questa scelta?
Ombelichi Tenui è nato da un evento fortuito, casuale, nel senso che un giorno Simone, che è l'altro interprete dello spettacolo, mi ha mandato un messaggio, una foto, con delle frasi estratte da un libro, che appunto era un libro che si intitolava Gli Ombelichi Tenui di Antonio Castelli, che è un autore siciliano di racconti. Il libro in sé non racconta di morte e non c'entra nulla con il tema poi trattato nello spettacolo, però c'era quella frase, ci aveva colpito, e appunto rappresentava un po' il rapporto in quel momento tra me e Simone, e quindi l'abbiamo tenuto. E poi è restato lì, anche se poi lo spettacolo si è evoluto, ha avuto le sue trasformazioni. Quello che diciamo sempre è che comunque gli ombelichi, dall'ombelico, cioè nasciamo, cioè la vita arriva da lì, è il nostro primo nutrimento, ed è tenue, rimanda comunque al fatto che noi scompariamo,
a qualcosa che non è così solido da perdurare nel tempo.
Certo. Tutti però si immaginano due ballerini di danza del ventre, comunque, quando ascoltano questo.
Ecco, no, non c'ero arrivata. non ci sarà questo.
No, non ci sarà nessuna danza del ventre.
Tra l'altro mi raccontavi prima, Filippo, che all'inizio del lavoro c'è un testo, un piccolo testo, giusto? Adesso mi guarda strano, come se stessi dicendo. Invece potremmo leggerlo,
sì,
che dici,
leggere,
così per iniziare
sì.
a far capire ai nostri ascoltatori di che cosa si possono aspettare nel momento in cui si siedono in sala, si spengono le luci e inizia.
È un testo che non c'è proprio nello spettacolo, che non viene detto, però è una cosa che ci diciamo io e Simone prima di entrare in scena.
Ah, che bello, quindi possiamo proprio entrare dietro le quinte, questa è una potenza incredibile. Prego, sono curiosa.
È un haiku, ed è così, è questo. In una notte così, mentre guardo la luna, torno dal funerale.
Ti chiedo, Filippo, perché parlare di questo tema?
Allora, parlare di questo tema perché è una tematica che soprattutto nella società contemporanea è molto poco sviscerata, cioè è comunque un tema che si tende a evitare, e anche appunto, soprattutto anche quando si parla di cultura, di arte, è qualcosa che comunque allontana e spaventa. Durante il Covid abbiamo tutti molto esperito questa tematica da più punti di vista, e soprattutto non siamo riusciti a stare vicino alle nostre persone care quando magari sono scomparse, e quindi noi è 4 anni che ci lavoriamo, però questa diciamo che l'esperienza del Covid ci ha in qualche modo informato ancora di più e spronato ancora di più a lavorare sulla tematica. Infatti dopo abbiamo lavorato con 2 antropologhe esperte di fine vita che ci hanno aiutato proprio ad entrare nel vivo delle culture, dei rituali di fine vita di vari popoli, e anche queste antropologhe si occupano anche di costruire dei veri e propri riti laici di passaggio, cercare di costruirne uno nuovo in scena, e quindi di riportare a teatro il rito. È un rito particolare, il rito del fine vita, della fine di qualcosa, della morte.
Tra l'altro, a proposito di questa cosa che dicevi, che noi abbiamo proprio un po' creato un tabù attorno alla morte, leggevo anch'io un libro di un filosofo, e raccontava proprio questa cosa, che una delle grandi mancanze della nostra società è il fatto di voler allontanare il più possibile questo pensiero, ma parte dalla chirurgia plastica in avanti, insomma, no? Questo forse sì, è lo stato più estremo, e che l'arte torni ad occuparsene, forse anche a livello rituale, è un modo per riappropriarsi comunque di un tema che ci è difficile.
Sì,
ma
è come
che ci
è parlare di un argomento e parlarne quotidianamente, come se fosse qualcosa che fa parte della vita. E sì, è questo un po' l'intento, ed è stato bello anche nelle repliche che abbiamo già fatto incontrare sguardi e ricevere appunto alcune considerazioni da persone che avevano affrontato questo tema da poco, e quindi si sono ritrovati a visualizzarlo e a in qualche modo esperirlo, mm-hmm, guardando qualcosa in scena.
Che credo che debba essere questo un po' il potere di quello che avviene sulla scena, che è qualcosa di catartico, che trasforma e cambia lo spettatore, ma in questo senso qua, uno abbandona un pezzo di qualcosa. Filippo, intanto volevo ricordare quali sono, insomma, le altre persone che hanno collaborato a questo progetto, perché abbiamo le scene di Silvia, i costumi di Silvia De Zulian, le luci di Gianni Staropoli, lo sapevo che l'avrei sbagliato, una roba la devo sbagliare per forza. E avete collaborato con la compagnia CNC e tutto quanto è partito, mi dicevi prima, da Belletto Civile e poi anche con Armunia, quindi è la lavanderia a vapore di Collegno, quindi è una bella squadra.
È una produzione che è nata un po' fuori dal Trentino, anche se noi siamo trentini, speriamo che in futuro ci siano anche più occasioni in Trentino di lavorare e di produrre spettacoli anche.
Sì. Me lo auguro anch'io tantissimo, perché ne abbiamo un estremo bisogno. Io ti ringrazio Filippo di essere stato con noi e lo ricordo che ci vediamo il 4 di febbraio al Teatro di Meano per questi Ombelichi Tenui, per parlare di fine, parlarne attraverso il corpo e riscoprire il rito del teatro. Grazie Filippo.
Grazie a te.
Noi ci fermiamo un secondo e poi torniamo per la seconda parte della nostra puntata dedicata sempre alla danza.
Retroscena, il teatro alla radio.
Buonasera e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Dolomiti. Io sono sempre Maura Pettorruso per questa nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio, anche se forse oggi avremmo dovuto dire la danza alla radio, perché abbiamo parlato con la compagnia Azioni Fuori Posto e con Filippo Porro per questo spettacolo che andrà in scena il 4 di febbraio al Teatro di Meano, e continuiamo a parlare di danza. Ho qui ai miei microfoni Massimo Ongaro, il direttore del Centro Santa Chiara di Trento, e Chiara Benedetti in quanto responsabile del Festival Bellandi, direttrice del Festival Bellandi del Teatro di Pergine. Buonasera.
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 Ben arrivati. Dunque, danza. Intanto io prendo spunto da una riflessione che è stata fatta prima con Filippo Porro, che diceva sarebbe bello ci fossero più possibilità in provincia di produzione, di residenzialità per le compagnie di danza, ed effettivamente questa proposta di cui parleremo fra poco va forse un po' a colmare anche questa esigenza, vero direttore?
No. Non la colma, no? Una iniziativa così non riesce a colmare questa esigenza, può però iniziare a dare delle opportunità di cui questo territorio credo abbia bisogno, e cerca anche di connettersi con soggetti che già cercano di lavorare in questa direzione, che mettono a disposizione opportunità come il Festival Bellandi. Un festival piccolo, ben caratterizzato e che ha degli spazi da offrire. Noi in questi spazi ci infiliamo come si infilerebbe il gas in un contenitore qualsiasi, e cerchiamo di dar fuoco al gas stesso e vediamo un po' se qualche cosa di buono salta fuori. Chiaramente abbiamo, d'accordo con Chiara, col festival, optato per avviare un processo e non per chiedere dei prodotti finiti, proprio per riuscire anche a dare un'idea di che cosa c'è in giro, di che cosa si sta muovendo, di quali ricerche stanno avvenendo e di che cosa effettivamente c'è bisogno, no? Quindi abbiamo chiesto di fornirci delle proposte per due studi. Questi studi li sosterremo, oltre che presentandoli all'interno del festival, anche con due residenze che saranno retribuite, quindi abbiamo inteso con molta chiarezza dirlo, perché spesso queste attività prevedono residenze, ma come dire, all'avventura, senza, certo, coperture assicurative, senza un minimo di decenza delle condizioni di lavoro. Per cui questo, come dire, vogliamo che sia anche un segnale di serietà nell'affrontare il lavoro nell'ambito dello spettacolo e nell'affrontare la relazione con le persone che con grande fatica spesso si impegnano in questo tipo di lavoro. Lavoro,
è la parola del 2023, ce lo siamo detti tutti quanti, lavoro. Chiara Benedetti, il Festival Bellandi è la sua terza, seconda edizione, non ricordo mai, quarta, comunque è un
quarta edizione. Però ha cambiato un po' natura
nel tempo,
negli ultimi anni.
E quest'anno, insomma, diciamo, il titolo è Non addomesticabili, no? Quindi linguaggi che forse non possono rientrare in delle categorie stagne, e anche in questo caso qua si sposa poi la danza, quindi come si incontra questa proposta di questo bando per promuovere e dare visibilità e sostegno ai danzatori e ai professionisti del territorio con il Festival Bellandi?
Sì, allora il festival come obiettivo, diciamo, si pone quello di creare un terreno d'incontro sia per gli artisti che per il pubblico, che durante, diciamo, la stagione classica sicuramente si vede, si incontra, però in questa occasione qua può avere un motivo in più, una motivazione più di dialogo, e anche utilizzando gli spazi in modo diverso, visto che il festival si sviluppa proprio sul palco del Teatro di Pergine, quindi con il pubblico seduto a breve distanza dagli interpreti. E quello che ci piace mettere insieme è un programma di linguaggi che si contaminano e anche che sperimentano, e quindi non per forza degli spettacoli conclusi, diciamo, ma delle proposte in cui ci possiamo anche stupire di quello che vediamo, anche se poi forse diciamo l'obiettivo finale non è quello di dare dei contenuti come si può dire, formalizzati, ecco, anzi degli spunti di riflessione sia sui linguaggi che sulle tematiche.
Il festival tra l'altro sarà ad aprile, e questa serata in particolare sarà il 20 di aprile, la serata dedicata alla danza. Ne approfitto, dato che ho qua ai miei microfoni due rappresentanti in qualche modo del teatro e dei teatri. Come stanno andando le stagioni, direttore Ongaro?
Bene, sta andando bene, abbiamo ottime risposte dal pubblico su tutte le proposte che gli abbiamo fatto. E quest'anno abbiamo cercato di articolare molto il cartellone, abbiamo cercato di agganciare pubblici diversi, abbiamo riportato al teatro sociale anche il dialetto trentino con alcuni spettacoli che hanno fatto il pieno e che stanno ancora facendo il pieno, li stiamo riproponendo, quindi il pubblico c'è, il pubblico sta rispondendo, adesso bisogna anche essere all'altezza della domanda, no? Noi offriamo spettacoli, ma dobbiamo sempre migliorare il tipo di proposta che facciamo. Peraltro, questo tipo di iniziative che va in sostegno a un contesto che lavora nel teatro, che cerca di lavorare nella danza in maniera professionale, è complicatissimo. Aiuta a creare un contesto che aiuta a portare poi comunque il pubblico nelle sale. Cioè, queste sono iniziative di qualità che come dire, mettono mettono il contesto in grado di creare una comunità attorno allo spettacolo. Questa comunità in questo momento in Trentino non è che sia proprio così solida, perché proprio le occasioni sono scarse, quindi quando si deve lavorare professionalmente spesso si prendono i piedi e si va all'estero, altrove. No, altrove, diciamo estero, fuori provincia. No, quindi dobbiamo, secondo me, invertire un po' la tendenza e riportare qui nel territorio le opportunità di lavoro serio e, diciamo, nelle migliori condizioni. Ci lavoriamo.
Questa è una bella notizia per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, non solo della danza, chiaramente. Chiara, a Teatro di Pergine, Teatro di Milano, qual è la tua sensazione, anche come sta rispondendo il pubblico?
Sicuramente in Trentino siamo fortunati sotto alcuni punti di vista, nel senso che soprattutto a Pergine il pubblico è tornato anche numeroso a teatro. E vorrei aggiungere un dettaglio a quello che si diceva prima, cioè che effettivamente qua nella provincia di Trento abbiamo veramente degli spazi che ci invidiano in tutta Italia, lo diciamo perché da poco siamo tornati da altre regioni in cui proprio le condizioni sono molto diverse, quindi è nostro dovere in questo momento riempire questi spazi di creatività e anche di modalità di incontro che non siano soltanto appunto con il pubblico, ma anche tra gli artisti stessi, che hanno bisogno di occasioni per incontrarsi, per dialogare, per creare nuove creazioni di gruppo, per conoscersi.
L'altro giorno parlavo con una signora che è una abbonata, una persona che viene spesso a teatro, e lei mi faceva questa riflessione sul fatto che di quanto le è diventato necessario andare a teatro alla ricerca di contenuti, alla ricerca di qualcosa che non sia più solo un mero intrattenimento, ma è come se c'è un pre-Covid, un post-Covid da questo punto di vista. Si riconosce questa tendenza?
Beh, certo, se considerate che l'ultima campagna di comunicazione dello stabile di Bolzano prevedeva l'integratore esistenziale, mm-hmm. no, nel claim, il teatro come integratore dell'esistenza, no, sì, siamo esattamente in quella direzione lì. La dimensione dal vivo è una dimensione che non ha paragoni con le altre esperienze di intrattenimento, per quanto intelligenti. Peraltro i prodotti che riusciamo a portare da queste parti sono anche prodotti piuttosto interessanti da questo punto di vista, mai banali, cerchiamo di non portare la banalità sul palco, soprattutto nella nostra stagione principale. Per cui sì, la signora ha perfettamente ragione. Speriamo che molti altri si trovino in quelle condizioni.
Benissimo,
e, come dire, si sentano in dovere di sperimentare.
Bene, io ringrazio il direttore Massimo Ongaro, ringrazio Chiara Benedetti per questo intervento sulla danza, su questo bando che, non l'abbiamo detto, però scade il 26 di febbraio, è rivolto a tutti i danzatori, è giusto?
Sì, ma no, volevo dire un'ultima cosa.
Ma prego, direttore,
cosa,
molto volentieri.
C'è un'altra opportunità che abbiamo messo in piedi di recentemente, perché insieme alla compagnia di Daniel Leveillé, che è uno dei più importanti coreografi nordamericani, canadese, del Quebec, ospiteremo qui a Trento il 21 febbraio un'audizione per cercare danzatori che partecipino al prossimo riallestimento, alla produzione di un pezzo storico di Daniel Leveillé, che ha segnato proprio, no, il terreno della danza canadese. L'audizione la terremo a Trento e speriamo di trovare i danzatori locali, perché chi viene selezionato poi va a Montréal a fare la produzione. Quindi anche questo è un'occasione, e lì le condizioni di lavoro sono ancora migliori di quelle che possiamo mettere a disposizione. Perché, ecco, ci stiamo muovendo in quella direzione con diverse iniziative, e insomma tenete d'occhio il Festival Bellandi, che va sempre bene.
Bene, sì, mi ricollegavo perché pensavo volesse parlare del, cioè anche il bando della circuitazione, che quindi, però forse ne parleremo col Teatro Stabile di Bolzano,
sì,
un'altra cosa, esatto. Ci sono,
cioè,
però comunque possiamo dire che siamo in un territorio
qualcosa, cui,
qualcosa si muove, esatto. Grazie infinite, ci vediamo a teatro.
Naturalmente.
Noi ci fermiamo ancora un secondo perché vorrei dare un'ultima pillola di saggezza ai nostri ascoltatori e poi ci salutiamo.
Se potessi tornare indietro, darei attenzione a tutto, saluterei tutti, mi metterei in ginocchio tante volte al giorno e pregherei, e non avrei paura di parlare a un muro, di accarezzare una panchina. Starei tutto il giorno a fare festa per il fatto che ci sono tante cose e io posso guardarle.
It must be nice to disappear.
Io sono morto al matrimonio di Osvaldo. Stavo ballando con la moglie di mio fratello. Ballavo e bevevo. Il matrimonio sembrava iniziato da mesi. Sembrava non dovesse mai finire. Gli sposi avevano già fatto due figli durante il matrimonio. A molti invitati erano venuti i capelli bianchi. I bambini non erano più bambini. Il padre della sposa era morto. Mio fratello Nino era emigrato in Svizzera. E tutto questo mentre io ballavo. Ho continuato a ballare fino a quando il cuore si è spezzato, si è rotto. Come si rompe un piatto quando cade a terra.
On your arm, looking for a kiss.
Abbiamo parlato di danza, abbiamo parlato di possibilità per danzatori, abbiamo parlato di poesia. Io credo che questo sia stato un po' il leitmotiv di questa puntata. Speriamo di avervi tenuto compagnia in questa puntata. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 20:30, per una nuova puntata di Retroscena. Buona serata e buonanotte a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio.